Questo pulpito mi fa sentire stare in soggezione. Vabbè, preferisco stare in mezzo a voi. Ok. E allora, quanti di voi hanno imparato a memoria Esdra 7:10? Alzate la mano. Neanche una persona? Ma Marcello ve l'ha detto di farlo?
No, avrei dovuto?
Eh sì, te l'avevo chiesto nel messaggio. Ok, allora è colpa di Marcello, non è colpa vostra. Va bene. E, no, gli avevo chiesto una settimana fa, diciamo lunedì scorso, se poteva chiedervi di imparare a memoria Esdra 7:10, perché vogliamo vedere insieme questo versetto, Esdra 7:10. Sì, avete capito bene. Poi Marcello mi ha detto una cosa incredibile, non ci crederete, ma io non sapevo che stavate studiando il libro di Esdra, e non solo il libro di Esdra, ma che avevate finito il capitolo 6 e dovevate eventualmente partire col capitolo 7, giusto? E quindi Marcello mi ha detto a me una cosa giusta. Ma scherzo, scherzo. E, però io non lo sapevo, eh? E Andrea mi ha chiesto, sapeva che comunque dovevo predicare qui, sapeva che Marcello mi aveva chiesto di predicare qui. Siccome stavano organizzando questa chiusura dei giovani, prima nella nostra chiesa e poi nella vostra chiesa, allora mi ha chiesto di predicare anche domenica scorsa da noi, e quindi ho preparato due versetti con lo stesso tema, cioè il segreto del successo. E come ha detto Andrea prima, ho pensato ai giovani, però chi sono i giovani qua? Abbiamo visto cantare qui i giovani di domani. I giovani di oggi ci hanno guidato, ma non sono soltanto loro, come ha detto Andrea prima, se tu hai voglia di imparare ancora, anche se hai 70 anni, 90 anni, vuol dire che sei giovane dentro, e quindi questo messaggio dovrebbe essere per tutti quanti, perché vogliamo imparare, no? E allora, Esdra 7:10, mo provo io a dirlo a memoria, non vi avrei chiesto di dirlo perché comunque abbiamo diverse versioni della Bibbia, quindi non funzionerebbe bene. Allora, Esdra 7:10, poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore, con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno e insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Questo è Esdra 7:10. Spesso chiedo di guardare il brano prima, giorni prima, una settimana prima, o anche di imparare a memoria se riuscite il brano, così si impara di più. Poi quando uno l'ha già studiato per conto suo, ci ha pensato, l'ha meditato, e quindi è più attento poi all'insegnamento. Allora, apriamo le nostre Bibbie a Esdra 7:10. Andrea prima ha letto nel Salmo 98, proprio le prime parole mi hanno colpito questa volta, no? Sui prodigi di Dio. Cantate all'Eterno un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. E noi stamattina vogliamo vedere insieme ancora dei prodigi incredibili che Dio ha fatto attraverso Esdra, questo sacerdote e scriba. Allora, se avete trovato il brano in Esdra 7, non devo fare un'introduzione sul libro e parlare tanto del contesto di Esdra, perché lo state facendo, lo state studiando. Volevo solo ricordare che comunque questo libro si divide bene in due parti. E la prima parte l'avete fatto, no? Dal capitolo 1 al capitolo 6. Quindi lì troviamo il racconto del primo ritorno dalla cattività in Babilonia e la ricostruzione del Tempio sotto Zorobabele, ok? che era anche governatore a Gerusalemme. Poi, adesso che vedremo qualcosa del capitolo 7, anche del capitolo 8, forse se ci arriviamo, allora capitoli 7 e 10 abbiamo il secondo ritorno dalla cattività in Babilonia, quindi un altro gruppo di persone che torna a Gerusalemme da Babilonia e sotto Esdra, questo sacerdote e scriba, e non soltanto un ritorno dalla cattività, questo secondo gruppo, ma poi a Gerusalemme si vedrà alla fine un ritorno alla parola di Dio, che è ancora più importante della costruzione, la ricostruzione del Tempio. E poi il contesto, adesso vogliamo vedere insieme il contesto immediato, nel capitolo 7, forse anche il capitolo 8, per capire meglio questo versetto, versetto 10, no, che ho appena citato prima, recitato prima. Allora, non leggo i primi 5 versetti, 6 versetti, ma qui c'è la discendenza, la genealogia di Esdra, per dimostrare che lui era davvero un sacerdote, perché era discendente del sommo sacerdote Aaronne. Quindi la tribù di Levi faceva parte della tribù di Levi, e i Leviti, quindi tutti i Leviti di questa tribù di Israele, avevano il compito di diversi servizi nel Tempio, intorno al Tempio, col canto, con tante cose pratiche, eccetera, eccetera. Poi, tra i figli di Levi, c'era Aaronne, e i discendenti di Aaronne invece erano sacerdoti, quindi una parte piccola dei figli di Levi erano sacerdoti proprio. E Esdra era uno di questi, era un sacerdote. E poi nel versetto 6, allora guardiamo adesso, questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè. E questo viene ripetuto 4 volte in questo capitolo, viene ripetuto anche dall'imperatore, dal re persiano Artaserse, che aveva questa grande stima di Esdra, quindi lo chiamava sempre sacerdote e scriba esperto della legge dell'Eterno. E quando si parlava della legge dell'Eterno, agli inizi ci si riferiva alla legge di Mosè, no? I primi 5 libri, il Pentateuco, che Dio aveva dato a Israele all'inizio, dopo la salvezza, la liberazione dall'Egitto, a Monte Sinai, ha dato i 10 comandamenti, più tutte le istruzioni per la costruzione del tabernacolo, poi eventualmente del Tempio, quando sarebbero finalmente arrivati nella terra di Canaan, la terra promessa, dove Dio sarebbe abitato proprio in questo Tempio, la sua casa. E quindi i sacerdoti si occupavano del Tempio. E a volte, quando pensiamo ai sacerdoti, a cosa pensiamo? Pensiamo al fatto che loro offrivano i sacrifici per se stessi, per i loro peccati, per i peccati del popolo, e questi servizi dentro il Tempio. Il sommo sacerdote entrava una volta all'anno alla festa di espiazione, col sangue di un toro per il proprio peccato, quello della famiglia, della sua famiglia, e poi entrava un'altra volta, buttava questo sangue sull'arca, dove c'erano i 10 comandamenti dentro l'arca, nel luogo santissimo, quindi al di là della cortina, del velo, no? Perché il tabernacolo era diviso in due parti, c'era la parte santa del tabernacolo, poi c'era la parte santissima, al di là del velo, dove c'era l'arca, e dentro c'erano le due tavole scritte col dito di Dio sul monte Sinai, e stavano dentro l'arca, e poi l'arca era chiusa da un coperchio chiamato il propiziatorio, e la gloria di Dio stava sopra l'arca, quindi sopra questo coperchio, tra l'arca e appunto la presenza di Dio. E nessuno poteva entrare, perché se fossero entrati sarebbero morti, perché non erano degni di stare davanti a Dio, perché erano peccatori. Ma il sommo sacerdote entrava una volta all'anno, cioè un giorno all'anno, il settimo mese, entrava nel giorno dell'espiazione, il quindicesimo giorno, entrava col sangue del toro che era stato sacrificato per i propri peccati, quelli del sommo sacerdote, della sua famiglia, poi tornava fuori e sacrificava un capro e portava dentro il sangue del capro per il peccato di tutto il popolo. E questo sangue lo buttava proprio sopra il coperchio, quindi proprio sporcava il coperchio di tanto sangue, sia del toro sacrificato per il suo peccato, sia del capro sacrificato per il peccato del popolo. E questo ha un significato molto, molto forte per il popolo di Israele, perché allora Dio, la sua gloria, la sua presenza, non giudicava né il sommo sacerdote né il popolo, perché tra lui, la sua presenza sopra l'arca e i 10 comandamenti dentro l'arca, perché il sommo sacerdote non poteva entrare senza morire normalmente? Perché sarebbe stato condannato dai 10 comandamenti, perché lui non era mai riuscito a ubbidire ai 10 comandamenti, tantomeno il popolo, e quindi sarebbe stato condannato a morte a causa della giustizia di Dio. Però Dio non è soltanto giusto, Dio è amorevole, e quindi quando Aaronne, il sommo sacerdote, entrava col sangue di animali sacrificati per i suoi peccati, i peccati del popolo, allora Dio non vedeva più la legge, tra lui e la legge che giudicava il sommo sacerdote e il popolo, c'era il sangue di questi animali che non c'entravano niente, che non avevano peccato, sacrificati per il suo peccato e il peccato del popolo. E quindi Dio graziava, faceva grazia al sommo sacerdote e a tutto il popolo. Questo una volta all'anno. E chiaramente noi sappiamo poi dal Nuovo Testamento, in particolare dalla lettera scritta agli Ebrei, il significato di questo giorno di espiazione. Espiazione vuol dire prendere la colpa di. E quindi gli animali prendevano la colpa del peccato dell'uomo e morivano al posto dell'uomo, perché il salario del peccato è la morte. E senza sacrificio non c'è perdono. E quindi il popolo doveva imparare questo, che Dio era giusto ma anche amorevole, quindi aveva trovato il modo di non giudicare quelli che avrebbero creduto in lui. E chiaramente il sangue dei tori e dei capri, degli agnelli, non potevano togliere il peccato dell'uomo, però erano simbolici di Gesù Cristo, che sarebbe venuto, e quello che abbiamo ricordato stamattina insieme con il pane e il vino, abbiamo ricordato il corpo di Gesù dato per i nostri peccati, abbiamo ricordato il suo sangue versato per noi, che è il segno del nuovo patto che Dio ha fatto con gli uomini, quindi annullato il patto della legge che diceva se tu fai vivrai, invece ha stabilito questo nuovo patto sulla base del sangue di Gesù versato per i nostri peccati, che se tu credi vivrai, e questo è il nuovo patto. E allora, tornando al nostro scriba, questo sacerdote Esdra, allora di solito pensiamo a queste cose, no, che facevano i sacerdoti, però i sacerdoti, molti di loro erano anche scribi. E perché erano scribi? Perché i sacerdoti, oltre le cose che abbiamo detto prima, avevano altri doveri estremamente importanti, e un dovere molto importante dei sacerdoti era quello di custodire la parola di Dio scritta. Quindi così hanno fatto con i primi 5 libri della Bibbia, la legge di Mosè è stato scritto o da Mosè stesso o da scribi per lui, e poi i sacerdoti dovevano tenere un esemplare della legge vicino all'arca, accanto all'arca nel luogo santissimo. E tante volte non si pensa a questo, però ce lo dice in Deuteronomio, nel capitolo 17, quando Mosè fa una profezia riguardo al re che ci sarebbe stato, non era secondo la volontà di Dio, e quando il popolo di Israele poi ha voluto un re, perché il re di Israele doveva essere direttamente Dio, e Dio non voleva che ci fosse un re umano, ma il popolo ha voluto e Dio ha accettato, e allora sapeva che questo sarebbe successo, quindi aveva già previsto nella legge, in Deuteronomio, nel quinto libro della Bibbia, 500 anni prima che Israele chiederebbe un re, quello che doveva fare il re doveva fare una copia della legge esemplare che stava accanto all'arca. E quindi i sacerdoti avevano questo compito di custodire la parola scritta di Dio. Quindi raramente si consumavano i rotoli della legge, perché quelli che stavano accanto all'arca non venivano usati, quindi servivano come modello per le copie che venivano fatte, perché poi un altro impegno, un altro dovere dei sacerdoti nei confronti della legge era che dovevano osservare la legge, dovevano essere i primi ad osservare la legge, dovevano dare l'esempio al popolo, e per osservare la legge dovevano leggerla loro stessi, studiarla per conoscerla e capirla, per poter poi mettere in pratica la legge dell'Eterno. E Esdra era uno di questi scribi, quindi era uno che sapeva scrivere, e quindi si occupava di fare delle copie della legge quando servivano, si occupava insieme ad altri scribi a custodire, a proteggere, a conservare la parola di Dio. E poi i sacerdoti avevano anche il compito di insegnare la parola di Dio al popolo, la legge. Questo era proprio il compito dei sacerdoti. E il compito dei profeti era di dare al popolo la parola di Dio, perché Dio si rivelava ai profeti e quindi parlava attraverso i profeti, così i profeti davano la parola di Dio al popolo. Ma erano i sacerdoti che avevano il compito di conservare, proteggere la parola di Dio perché non si contaminasse, avevano la responsabilità di fare copie e distribuirla, di viverla e di insegnarla agli altri. E poi avevano anche il compito di essere giudici, insieme al giudice che Dio avrebbe chiamato come per il popolo, però anche i sacerdoti, siccome erano i più esperti, nessuno conosceva bene la parola di Dio come loro, allora le persone dovevano giudicarle sempre secondo la parola di Dio nei processi. Quindi questo era anche un compito dei sacerdoti, sempre riguardo alla parola di Dio, la legge. E poi in Deuteronomio 31 scopriamo di una delle feste, la festa delle capanne, che si doveva fare si faceva ogni anno, però ogni settennio, cioè ogni 7 anni, alla festa delle capanne i sacerdoti dovevano leggere, spiegare, insegnare tutta la legge a tutto il popolo, compresi tutte le famiglie con figli e tutti quanti dovevano stare in piedi e ascoltare la lettura di tutta la legge. All'inizio questo riguardava la legge di Mosè, ma col passare del tempo, man mano che Dio suscitava dei profeti e parlava al popolo di Israele attraverso i suoi profeti, dava loro la sua parola, la parola di Dio veniva scritta e poi conservata, insegnata dai sacerdoti. E infatti anche Nicodemo nel Nuovo Testamento, oltre che essere fariseo, era anche un dottore della legge, perché questo è sinonimo a essere chiamato scriba. Lui era uno scriba, era un dottore della legge e quindi era un esperto della parola di Dio, dell'Antico Testamento. E quindi lo era anche Esdra. Esdra visse tra il 500 e il 400 avanti Cristo, nel periodo quando gli ultimi libri profetici dell'Antico Testamento sono stati scritti. Quindi vuol dire che Esdra aveva nelle sue mani tutti i libri dell'Antico Testamento, tranne forse la forma completa e finale delle cronache, di cronache, e anzi la tradizione giudaica dice che Esdra era l'autore dei due libri, prima e seconda cronache, che nella Bibbia ebraica stanno proprio alla fine della loro Bibbia, dell'Antico Testamento, hanno lo stesso contenuto del nostro Antico Testamento, solo che l'ordine dei libri cambia un po'. E i Salmi, forse anche ai tempi di Esdra, la forma completa e finale che abbiamo dei Salmi oggi, la redazione che abbiamo dei Salmi oggi, forse non aveva nelle mani, però aveva nelle mani la maggior parte dei Salmi, e probabilmente, forse lui era addirittura l'autore prima e seconda cronaca. Quindi questo è Esdra. Allora, andiamo avanti adesso con la nostra lettura, non vi preoccupate, non faremo un approfondimento così con ogni versetto, se no stiamo qui fino a domenica prossima. Allora andiamo avanti, versetto 6, questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dall'Eterno Dio di Israele. Siccome la mano dell'Eterno suo Dio era su di lui, il re concesse tutto quello che domandò. Stiamo cominciando a vedere questi prodigi di cui parla il Salmo 98 di Dio. Cioè, il re aveva così tanta fiducia in Esdra che gli concesse tutto quello che lui domandava. Il re concedeva a Esdra questo. E poi ci dice perché. Perché la mano dell'Eterno, suo Dio, era su di lui. E poi dal versetto 7 al versetto 10 vediamo il viaggio che Esdra intraprenderà con un gruppo di ebrei insieme a lui, con altri sacerdoti, con leviti in generale e poi con tutto il popolo, che torneranno a Gerusalemme da Babilonia. E qui abbiamo soltanto un breve riassunto, e leggiamo questo riassunto dal versetto 7 a 10 di questo ritorno. Alcuni dei figli di Israele e alcuni dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai, dei netinei, tutti sempre leviti questi, della tribù di Levi, che avevano servizi nel Tempio, salirono anche loro con lui a Gerusalemme, il settimo anno del re Artaserse. Esdra giunse a Gerusalemme il quinto mese, nel settimo anno del re. Infatti, aveva fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, perché assistito dalla benefica mano del suo Dio. E questa è già la seconda volta che viene ripetuto qui, si ripeterà tre volte nel capitolo 7 e tre volte nel capitolo 8, che quello che Esdra fa, quello che Esdra riesce a fare, è perché e la mano dell'Eterno suo Dio era su lui. Poi leggo il versetto 10, il nostro versetto che dovremmo imparare a memoria. Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. E poi dal versetto 11, il capitolo 7, è tutto il capitolo 7, tutto il capitolo 8, abbiamo il racconto di questo viaggio in dettaglio. Abbiamo visto già che aveva impiegato esattamente 4 mesi, no? Dal primo giorno del primo mese fino al primo giorno del quinto mese, per arrivare da Babilonia a Gerusalemme, che erano circa 1500 chilometri per viaggiare da Babilonia lì. Però lui stava con migliaia di persone, con bambini, anziani, e quindi non potevano andare velocemente. Poi invece dal versetto 11 fino alla fine del capitolo 8 abbiamo il racconto dettagliato di questo viaggio. Comunque vediamo che la protezione da parte di Dio nel viaggio che hanno fatto, perché, e lo ripete adesso Esdra, era assistito dalla benefica mano del suo Dio, versetto 9. Poi dal versetto 12, no, dal versetto 11, scusate, vediamo una cosa incredibile. Il re, prima che parte Esdra per tornare a Gerusalemme, gli dà una lettera, che è un decreto, e che leggeremo insieme adesso. È una cosa incredibile, quello che il re ha decretato per Esdra e la sua compagnia, tutti questi ebrei che erano migliaia, che sarebbero tornati a Gerusalemme. Versetto 11, ecco il testo della lettera data dal re Artaserse a Esdra, sacerdote e scriba, esperto nei comandamenti e nelle leggi dell'Eterno a Israele. Artaserse, re dei re, a Esdra, sacerdote e scriba, esperto nella legge del Dio del cielo, eccetera. Io decreto che nel mio regno chiunque del popolo di Israele, dei suoi sacerdoti e dei leviti sarà disposto a partire con te per Gerusalemme, vada pure. Tu infatti sei mandato dal re e dai suoi 7 consiglieri in Giuda e a Gerusalemme per informarti come laggiù sia osservata la legge del tuo Dio, la quale è nelle tue mani. Quindi cosa vediamo qui? Che il re stabilisce che chiunque del popolo di Israele che stava a Babilonia poteva, se voleva, tornare con Esdra a Gerusalemme. Versetto 14. E poi, no, questo era il versetto 13, e lo scopo, abbiamo letto adesso nel versetto 14, uno dei scopi era perché Esdra si informasse come veniva osservata la legge di Dio, quindi la parola di Dio, tra quelli che erano già tornati la prima volta, che avete studiato, no? Nei primi 6 capitoli di Esdra. Quindi il re stesso, questo re pagano, che forse aveva creduto nel Dio di Israele, dice a Esdra questo, che chiunque degli ebrei che volevano potevano tornare con lui e che lui doveva tornare con questo compito di verificare che quelli che stavano a Gerusalemme stavano seguendo la legge di Dio, la parola di Dio. Poi versetti 15 a 18 vediamo un altro scopo. E per portare l'argento e l'oro che il re e i suoi consiglieri hanno volontariamente offerto al Dio di Israele, la cui dimora è a Gerusalemme, e tutto l'argento e l'oro che troverà in tutta la provincia di Babilonia, e i doni volontari fatti dal popolo e dai sacerdoti per la casa del loro Dio a Gerusalemme. Tu avrai quindi di comprare con questo denaro tori, montoni, agnelli e ciò che occorre per le relative oblazioni, libazioni, e le offrirai sull'altare della casa del vostro Dio che è a Gerusalemme. Dell'argento e dell'oro che avanzeranno, farete tu e i tuoi fratelli quel che vi sembrerà meglio, conformandovi alla volontà del vostro Dio. Quindi un altro scopo che Esdra aveva nel ritornare era di portare tutte le offerte che il re stesso avrebbe fatto, che tutte le sue autorità, i consiglieri, avrebbero fatto per gli ebrei che stavano a Gerusalemme, per la casa di Dio, perché era stata costruita la casa di Dio, il Tempio, ricostruita, e quindi volevano aiutare. E anche tutti gli ebrei che non sarebbero andati, che non avrebbero voluto andare con Esdra a Gerusalemme, potevano anche loro offrire offerte, oro e argento. E quindi Esdra e i suoi avrebbero raccolto tutte queste ricchezze, che erano tantissime. E poi leggiamo il versetto 19. Quanto agli utensili che ti sono dati per il servizio della casa del tuo Dio, rimettili davanti al Dio di Gerusalemme. Perché dice rimettili davanti? Perché erano gli utensili di oro, d'argento, che erano del Tempio che Nebuchadnezzar o Nabucodonosor aveva portato via quando aveva distrutto Gerusalemme e portato gli ebrei in cattività. Erano passati 70 anni da allora fino, beh, adesso un po' più anni, perché Esdra, il primo ritorno era dopo 70 anni, Esdra è tornato col secondo ritorno, che erano quasi mezzo secolo dopo, comunque quindi più di 100 anni dopo, ma che dovevano riportare tutti gli utensili che Nabucodonosor aveva preso da Gerusalemme, dal Tempio, e riportare tutte queste ricchezze di oro, argento, di rame, eccetera, a Gerusalemme. Poi nel versetto 20 leggiamo: inoltre prenderai dal tesoro della casa reale quello che ti servirà per qualunque altra spesa che dovrai fare per la casa del tuo Dio. È come se il re avesse fatto un assegno in bianco, avesse dato a Esdra la fiducia che aveva in Esdra, perché sapeva che Esdra non avrebbe approfittato, che avrebbe preso soltanto quello che serviva per la casa dell'Eterno, del Dio di Israele. Versetti 21 a 23, ancora qualcos'altro, leggiamo questi versetti perché è troppo meraviglioso. Io, il re Artaserse, do ordine a tutti i tesorieri d'oltre il fiume, quindi tutti i popoli che avrebbero, il fiume si riferisce all'Eufrate, e quindi da Babilonia tutti i popoli che avrebbero incontrato per strada, tutti i governatori, tesorieri, gli economi dell'impero persiano, e Esdra dice qui, allora, di consegnare, io re Artaserse do ordine a tutti i tesorieri d'oltre il fiume di consegnare senza indugio a Esdra, sacerdote e scriba, esperto nella legge del Dio del cielo, tutto quello che vi chiederà. Qui pone un limite, fino a 100 talenti d'argento, ma sapete quanto sono? Io ho la nota nella mia Bibbia, 100 talenti, circa 3.400 kg. Quindi 3,5 tonnellate di argento, questo era il limite. Poi ho perso il filo, versetto 22, fino a 100 talenti d'argento, a 100 cori di grano, che sono circa 100 quintali di grano, questo era il limite che poteva cercare da questi tesorieri, 100 bati di vino, che sono 3.500 litri di vino, e 100 bati d'olio e una quantità illimitata di sale. Tutto quello che è comandato dal Dio del cielo sia puntualmente fatto per la casa del Dio del cielo. Perché infatti l'ira di Dio dovrebbe riversarsi sopra il regno, sul re e i suoi figli? E poi il versetto 24, ancora qualcos'altro, e questo può essere forse un incoraggiamento per la vostra Chiesa: vi facciamo inoltre sapere che non si possono esigere tributi o imposte o pedaggi da nessuno dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai, dei netinei, dei servi di questa casa di Dio. Quindi tutti i sacerdoti e tutti i leviti erano esenti dalle tasse dell'impero. Questo tutto, questo decreto che questo re sta facendo per Esdra e i suoi. Versetto 25. Tu Esdra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato, stabilisci dei magistrati, dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume, che era comunque un dovere dei sacerdoti. E tutti quelli che conoscono, quindi tutti quelli che conoscono le leggi di Dio, ma aggiunge qualcosa, il re, non solo a tutti quelli che conoscono le leggi di Dio, e voi fatele conoscere chi non le conosce. Quindi il re stava proprio aprendo le porte, il re di questo impero, perché Esdra e i sacerdoti e i leviti potessero istruire, e far sì che chi conosceva la legge osservasse la legge di Dio, la parola di Dio, e chi non conosceva la legge che conoscesse la legge di Dio. Quindi questo grande lavoro di insegnamento che Esdra avrebbe dovuto fare con l'aiuto dei sacerdoti e dei leviti. Poi il versetto 26, senza esitare farete giustizia di chi non osserverà la legge del tuo Dio e la legge del re, e lo punirete con la morte o con l'esilio, con una multa o con il carcere. Questo era il decreto del re, la lettera che il re aveva dato a Esdra per fare tutto quello che avrebbe voluto fare per il Dio di Israele, per la casa del Dio di Israele che era il Tempio. E allora poi il versetto 27-28, Esdra esplode in questa benedizione al Signore, come facciamo noi quando cantiamo al Signore: benedetto sia l'Eterno, Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa dell'Eterno a Gerusalemme, e che mi ha procurato la benevolenza del re, i suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi. Io, fortificato dalla mano dell'Eterno, del mio Dio, che era su di me, radunai i capi di Israele perché partissero con me. Quindi vediamo il successo che Esdra ha. E allora a questo punto vi voglio fare questa domanda, ho parlato tanto adesso. Allora, perché Esdra aveva avuto successo? Allora, benissimo, benissimo. Perché la mano di Dio era su di lui. Questo è il motivo, era grazie a Dio, era l'opera di Dio che aveva agito nel cuore del re Artaserse. Non era Esdra, con tutti i suoi sforzi, con tutta la sua bravura, era opera di Dio. Però la sorella ha anticipato la seconda domanda. Quindi la prima domanda era: perché Esdra aveva avuto successo? Perché la mano di Dio era su di lui. E questo è importante anche mettere un punto qui. Perché alla fine, se Dio non interviene, non fa, possiamo fare tutto quello che vogliamo e non avremo successo spiritualmente. Magari umanamente possiamo avere successo, ma non divinamente, non spiritualmente, il successo che è secondo Dio. Allora la seconda domanda è, che la sorella ha già risposto: perché la mano di Dio era su di lui? Qualcuno che ripeta, se avete sentito la sorella, perché la mano di Dio era su?
Perché era dedicato a insegnare le scritture.
Era dedicato a insegnare le scritture. E torniamo proprio al nostro versetto che vi incoraggerei a imparare a memoria, Esdra 7:10 appunto, che io mi ricordo ancora la prima volta che ho scoperto questo versetto, era quando ero un giovane io, avevo intorno a 23 anni, e un certo Franco Liotti era venuto in chiesa nostra, in chiesa Berea, a predicare, e aveva predicato un mercoledì sera allo studio Esdra 7:10. E sono passati diversi anni da allora, però da allora questo è diventato uno dei versetti più importanti della mia vita. E continuo a impararlo a memoria, perché se non lo ripeto lo dimentico, come tanti altri versetti, tanti altri brani della Bibbia, e perché sono da quando sono giovane che prego il Signore che io possa seguire l'esempio di Esdra. Allora, guardiamo di nuovo questo versetto 10. Tornando al versetto 9, era stato assistito dalla benefica mano del suo Dio nel riuscire a portare questo grande gruppo di persone, con bambini, anziani, con queste ricchezze, che ho fatto un po' di ricerca, si tratta di milioni e milioni di euro, quello che hanno ricevuto, perché poi dopo nel capitolo 8, anzi no, è sempre nel capitolo... nel capitolo 8 vediamo che nei dettagli del viaggio per organizzarsi, lui da tutte queste ricchezze che hanno raccolto dalle offerte dell'impero e degli ebrei che sono rimasti a Babilonia e degli utensili che dovevano riportare, che erano stati presi da Nabucodonosor, erano 12 sacerdoti che dovevano prendersi cura di queste ricchezze, ma ammontavano a milioni di euro ai nostri giorni. E allora, era un successo incredibile che sono riusciti in 4 mesi a portare questo gruppo di persone, Esdra, a portare questo gruppo di persone da Babilonia a Gerusalemme. Era stato assistito dalla benefica mano del suo Dio, poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore a fare 3 cose, allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno. Queste 2 cose le metto strettamente insieme, lo studio e la pratica, e a insegnare in Israele, la 3ª cosa, le leggi e le prescrizioni divine. In realtà Esdra non stava facendo altro che il suo dovere come sacerdote e scriba. Questo era il suo compito, era la sua vita, era la sua professione, possiamo dire. Ma Dio l'ha aiutato perché lui ha fatto questo. E la prima cosa che voglio sottolineare è che si era dedicato con tutto il cuore a fare queste cose. Cosa vuol dire con tutto il cuore? Che questo era il tutto della sua vita. Non vuol dire che non facesse altre cose, però lo scopo della sua vita era quello di studiare la parola di Dio e di metterla in pratica e quindi di insegnarla agli altri. Forse tu direi, ma io non sono un sacerdote, non sono uno scriba, forse dirai, io non sono uno degli anziani della Chiesa, non sono tra quelli che si mette sul pulpito a predicare. E allora, mi riguarda questo versetto? Voi cosa pensate? Perché l'insegnamento è soltanto il 3º punto. Comunque siamo chiamati tutti quanti, se abbiamo creduto in Gesù Cristo, a mettere lo studio della parola di Dio, la Bibbia, e praticare la parola di Dio con tutto il nostro cuore. Dovrebbe essere lo scopo della nostra vita. Sì, è vero, lo scopo della nostra vita è quello di glorificare il Signore, di lodare Lui, ma Lui vuole questo da noi, perché così conosciamo i Suoi pensieri, conosciamo la Sua mente, conosciamo i Suoi desideri, i Suoi valori, la Sua volontà, quello che, dove sta il Suo cuore, perché la Bibbia non è altro che la rivelazione dei pensieri di Dio a noi. E in realtà nessuno di noi ha incontrato Gesù, nessuno di noi ha visto Gesù. I discepoli hanno avuto la gioia di essere con Gesù quando stava sulla terra, quindi Dio incarnato, ma io non ho mai visto Gesù, non ho visto Gesù dopo la sua risurrezione. Ma io credo in Gesù, io non ho mai visto Dio, ma io credo in Dio. E sapete perché credo in Dio? Perché ho ascoltato la sua parola. Quindi in realtà grazie alla Bibbia che conosciamo Dio, e grazie alla sua parola che possiamo fare questi discorsi e sappiamo cosa credere, in chi credere e come servirlo, come fargli piacere, come vivere per Lui. E quindi veramente credo che sia qualcosa che ciascuno di noi, dai bambini, i nostri figli che sono ancora bambini, che hanno cantato e citato, recitato la parola di Dio, il Padre nostro, che è la parola di Gesù Cristo. E quindi noi stessi come genitori dobbiamo essere tesi a studiare la parola di Dio e metterla in pratica. E dobbiamo crescere i nostri figli così, dobbiamo educarli così. Noi non possiamo costringere i nostri figli a credere in Gesù, questo non lo possiamo fare e non siamo neanche chiamati a farlo. Ognuno deve fare la sua scelta di credere in Gesù, ma noi possiamo dare un'educazione biblica ai nostri figli, anzi dobbiamo farlo se abbiamo il cuore di Esdra, che si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno e quindi a insegnare legge e prescrizioni divine al popolo di Israele. E ciascuno di noi, se siamo genitori, siamo chiamati a fare questo con i nostri figli. Noi li mandiamo a scuola, anche quando non hanno voglia di andare a scuola, i nostri figli, perché è la legge qui in Italia. Ma non lo facciamo soltanto perché è legge, lo facciamo perché vogliamo bene ai nostri figli, vogliamo che abbiano un'istruzione, che si preparino alla vita. Però quanti di noi ci stiamo occupando della istruzione spirituale, della parola di Dio nella vita dei nostri figli? Noi non possiamo, ripeto, costringere i nostri figli a credere in Gesù, però possiamo costringerli a imparare quello che dice la parola di Dio. E poi noi dobbiamo dare l'esempio con la nostra vita, perché dobbiamo con tutto il nostro cuore essere dedicati allo studio e alla pratica della parola di Dio. E diventa molto più facile questo lavoro con i nostri figli quando già da piccoli, quando vedono che noi stiamo vivendo secondo la parola di Dio. E non soltanto costringiamo loro a leggere la Bibbia o a imparare versetti a memoria, ma vedono che noi lo facciamo quello, sì, ma vedono che viviamo secondo la parola di Dio. E quindi allora l'insegnamento che noi possiamo dare, che è l'ultimo punto, perché c'è una sequenza non casuale qui, no? Proviamo a girare le cose. Cosa succede se io comincio a insegnare la parola di Dio senza averlo studiato e messo in pratica? Sono un insegnante falso. E se non l'ho studiato, insegnerò cose che non stanno né in cielo né in terra, perché devo conoscere la parola di Dio. Ma se non metto in pratica la parola di Dio, sono anche un falso insegnante, cioè sono un ipocrita, perché insegno bene, ma razzolo male. E i nostri figli sono i primi a capire queste cose. Quindi noi tutti quanti possiamo fare queste cose. Poi gli anziani, chi insegna la parola di Dio, non ne parliamo. È chiarissimo che per insegnare la parola di Dio ci deve essere una vita di studio e di pratica della parola di Dio. E allora quando insegniamo la parola di Dio, facciamo con convinzione e con il cuore, perché stiamo studiando e mettendo in pratica la parola di Dio con tutto il cuore. Parlo con persone che la maggioranza lavora, quindi c'è il lavoro, c'è la famiglia, c'è la chiesa, le attività della chiesa, però lo stesso dentro il nostro cuore, anche se non stiamo studiando la parola 24 ore su 24, noi possiamo mettere in pratica la parola di Dio 24 ore su 24. Se in quel poco tempo che riserviamo per lo studio della parola, facciamo con tutto il cuore, il Signore ci aiuterà a capire la sua parola e poi ci aiuterà a metterla in pratica anche, perché lo stiamo facendo con sincerità, con tutto il cuore. Quindi Dio, non è che Dio guarda la quantità, guarda la qualità, guarda il cuore, guarda se stiamo facendo questo con tutto il cuore, che è la cosa più importante della nostra vita, perché soltanto attraverso la sua parola che possiamo conoscere il Signore. Tu mi dirai, ma c'è anche lo Spirito Santo, Dio stesso che vive nel credente. Sì, lo Spirito Santo è Dio, ma Lui è l'autore di questo libro. È Lui che ha ispirato i profeti. È tramite lo Spirito Santo che Dio ci ha dato la parola. E l'ultimo profeta è Gesù. E Lui ha agito quando stava sulla terra, con la potenza dello Spirito Santo. Gesù avrebbe potuto agire come Dio, perché era Dio. Però lui ha lasciato la sua gloria in cielo. È rimasto sempre Dio sulla terra, però ha agito da uomo, non da Dio. E quindi lui era totalmente dipendente dal Signore. Lui era stato investito dallo Spirito Santo e quindi agiva con la potenza dello Spirito Santo per insegnare a noi come fare. E quindi noi possiamo seguire il suo esempio, perché agiva da uomo. Lui pregava, dipendeva dal Padre. Lo diceva continuamente nel Vangelo di Giovanni, lo vediamo diverse volte, al capitolo 5, nel capitolo 8 e via dicendo. Gesù diceva che tutto quello che imparava, lui imparava quello che il Padre insegnava e faceva quello che il Padre voleva che lui facesse. Quindi totalmente dipendente dal Padre e quindi agiva attraverso l'opera dello Spirito Santo, proprio come noi possiamo fare e dobbiamo fare come cristiani, come figli di Dio, come Esdra, anche se non siamo sacerdoti o scribi o insegnanti nella Chiesa che si mettono sul pulpito a insegnare la parola di Dio, ma tutti quanti nel nostro piccolo dobbiamo insegnare, cominciando dalla nostra famiglia, ma poi con i colleghi, con i compagni di scuola, i vicini. Vogliamo raggiungerli col Vangelo, no? Perché questo è lo scopo della nostra vita. Sappiamo qual era lo scopo di Esdra, ma sappiamo anche qual è lo scopo della nostra vita sulla terra, è quello di portare il Vangelo agli altri. Questo è lo scopo della nostra vita. Matteo 28, 19 e 20, il grande mandato cosiddetto, no? La grande missione che Gesù ha dato a tutti i suoi discepoli. Se tu sei un discepolo di Gesù, tu hai questa missione, di portare il Vangelo agli altri. E devi costruire la tua vita intorno a questo. Perché Gesù ha detto, andando dunque fate miei discepoli tutti i popoli della terra, facendo due cose, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, quindi noi battezziamo chi ha creduto in Gesù, quindi vuol dire che prima evangelizziamo con la nostra vita e con le nostre parole, perché stiamo mettendo in pratica la parola di Dio. Quindi anche quando le persone non leggono la Bibbia e ci guardano, stanno leggendo la parola di Dio, perché la stiamo mettendo in pratica davanti a loro. Questo, siamo chiamati tutti a fare questo. Quindi anche noi possiamo diventare degli Esdra, in questo senso. E voglio, per concludere, vorrei passare, salterò delle cose. Allora, al capitolo 8 voglio sottolineare soltanto una cosa, fratelli e sorelle, perché c'era un'altra cosa, un altro segreto nella vita di Esdra, un altro segreto del suo successo. Il primo segreto era Esdra 7:10, no? Che lui con tutto il suo, si era dedicato con tutto il cuore allo studio, alla pratica della legge dell'Eterno e insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Però poi nel capitolo 8, non vedremo tutto il capitolo 8, non c'è tempo, però a un certo punto vediamo che Esdra insieme ai suoi, prima di partire, perché hanno ritardato di 11 giorni, quindi alla fine non sono partiti effettivamente il primo giorno del mese, ma il dodicesimo. Cioè sono partiti il primo giorno, ma sono arrivati a un fiume, al fiume Ava, versetto 21, e si sono fermati perché c'era un problema. Quando Esdra ha contato le persone che devono viaggiare con lui da Babilonia a Gerusalemme, si era accorto che alla fine non c'erano leviti per niente, c'erano sacerdoti, sì, della tribù di Levi, ma altri leviti per le cose pratiche, per i canti e aiutare i sacerdoti in questo grandissimo lavoro di insegnare a tutto il popolo la parola di Dio, mancavano leviti e quindi hanno dovuto risolvere il problema. E cosa hanno fatto nel versetto 21? Laggiù presso il fiume capitolo 8, adesso sto al capitolo 8, versetto 21, laggiù presso il fiume Ava, proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Allora, scusate, ho fatto un po' di confusione. È prima di questi versetti che sono riusciti a trovare dei leviti in un'altra città. E alla fine erano 38 leviti che sono andati con loro, non tanti, ma almeno questi. E quindi vogliono partire adesso dal versetto 21. Allora, laggiù presso il fiume Ava, proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Infatti mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino del nemico. Avrebbe potuto farlo, il re gli stava dando tutto, avrebbe potuto chiedere una scorta armata per tutte queste ricchezze, il popolo che faceva questo viaggio pieno di potenziali nemici e insidie, ma non poteva farlo perché aveva già detto al re: la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, tutti quelli che vanno dal Signore e chiedono il suo aiuto. E allora si vergognava. E continua a leggere qui: la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. Così digiunammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo ed egli ci esaudì. Quindi di nuovo vediamo l'aiuto di Dio nell'affrontare questo viaggio e riuscire in questo viaggio, avere successo, ma anche grazie alla preghiera. Perché con la parola di Dio, quando la studiamo, Dio agisce, ci parla con la sua parola. E con la preghiera noi parliamo con Lui. E con questa comunione col Signore, dove Lui ci parla attraverso la sua parola, la Bibbia, noi gli parliamo attraverso la preghiera, il Signore agisce. E nel caso di Ezra, questi erano i segreti del suo successo. Un'ultima parola. Io non vi conosco tutti, forse c'è qualcuno qui che ancora non ha creduto in Gesù. La mia preghiera è la nostra preghiera, anche degli altri che hanno creduto in Gesù, che tu possa farlo, perché non è facendo queste cose che noi diventiamo figli di Dio o discepoli di Gesù Cristo. Questo era un messaggio per chi è già cristiano, chi è già credente in Gesù Cristo, chi ha già il perdono di tutti i suoi peccati e alla vita eterna. Perché siamo salvati soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Non è per mezzo delle opere. Non è quando ci dedichiamo con tutto il cuore allo studio e alla pratica della parola di Dio che il Signore ci salva. No, abbiamo successo nel compito che il Signore ci dà. Questo sì. Dio promette successo per quello che ci ha dato da fare. Ci darà successo nell'evangelizzare le persone. Anche lì non vuol dire che si convertiranno le persone, ma saremo strumenti nelle mani di Dio efficaci per raggiungere le persone col Vangelo. Poi il Signore agisce nei loro cuori, convince loro di peccato. E loro stessi devono fare la scelta di accettare Cristo, come facciamo anche con i nostri figli. Non possiamo convertire le persone, però se noi come cristiani facciamo quello che ha fatto Ezra, avremo successo, cioè saremo veramente una luce nel buio, saremo veramente sale della terra per le persone intorno a noi. Poi ognuno dovrà fare la sua scelta davanti al Signore, davanti alla verità. Ma tornando a te che non hai creduto in Gesù, quindi non è facendo queste cose che tu puoi essere a posto con Dio o diventare un suo discepolo o un suo figlio, entrare nella famiglia di Dio, ma è soltanto credendo nell'opera di Gesù che è morto sulla croce per i tuoi peccati ed è risuscitato per darti la vita. E la sua risurrezione è la garanzia che Dio Padre ha accettato il sacrificio di Gesù per i tuoi peccati e la tua garanzia è che se credi in Gesù tu ricevi la vita eterna. E questo è il nuovo patto che abbiamo ricordato con il vino, che è nel sangue di Cristo. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio. Col pane ricordiamo questo di Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E poi la seconda parte, affinché chiunque crede in Lui, non chi opera, non chi legge la Bibbia, non chi mette in pratica la Bibbia, chi crede in Gesù abbia vita eterna, non perisca ma abbia vita eterna. E questa è la parte del vino, ricordiamo, no? Il nuovo patto, è la seconda parte di Giovanni 3,16. Quindi se tu non hai fatto questo, non hai creduto in Gesù, ti prego di farlo. E se non hai ancora ben capito, parla con i fratelli qui della Chiesa che saranno sempre disponibili a parlare e spiegare meglio come essere salvati e avere il perdono dei peccati. Grazie.